riconoscere gli spiriti nella prima settimana. Dice così: la prima settimana è appunto il momento in cui Sant'Ignazio chiede al suo esercitante di entrare in un processo di conversione radicale, nelle tappe della vita spirituale, la via purificativa, in cui si rimette al centro il principio e fondamento e si inizia a vedere che cosa nella mia vita non va, non è in aderenza a quel principio e fondamento, che riassumendolo in due parole è essere sempre più figli di Dio e fratelli tra noi. Tutto ciò che è principio e fondamento fondamentalmente è questo. Ignazio dice così: regole per sentire e riconoscere in qualche modo le varie emozioni che si producono nell'anima. Prima parola interessante, in qualche modo. Penso che Ignazio è molto chiaro, dice: qua non stiamo facendo una scienza esatta. Dice in qualche modo, cioè fondamentalmente le cose vanno così. Poi ognuno inizierà a sentire in maniera personale come questi due spiriti parlano. Dà delle regole che però devono essere personalizzate, quindi bisogna sempre avere quel grado di anche quella libertà di dire: ok, più o meno le cose vanno così, nel mio caso specifico, per la mia psicologia, per la mia situazione di vita, ci sono questi elementi in gioco. Perché appunto se le prendiamo in maniera troppo rigida rischiamo di farci sfuggire ciò che è importante: la persona davanti a noi, se stiamo accompagnando qualcuno, o noi stessi, se stiamo cercando di capire nel nostro cuore come si muovono gli spiriti. Allora Ignazio è appunto chiaro in qualche modo le varie emozioni che si producono nell'anima. Per fare che cosa? Accogliere le buone e respingere le cattive. Quindi Ignazio chiede a ciascuno di noi e anche alle persone che accompagniamo reattività, cioè devi essere capace di associarti alle une e anche abbastanza forte da respingere le altre. Ignazio pensa appunto a un uomo e una donna reattivi, non passivi davanti alla vita, in qualche modo, per quello che gli è possibile. Queste regole sono adatte soprattutto alla prima settimana, va bene. Prima regola, e questo è il processo fondamentale e importantissimo, sia nelle nostre vite personali, sia quando accompagniamo una persona, cioè capire in che direzione sta andando o adesso la mia vita. Cioè, a coloro che passano dal peccato mortale all'altro, il demonio comunemente è solito proporre piaceri apparenti, facendo immaginare diletti e piaceri sensuali, per meglio mantenerli e farli crescere nei loro vizi e peccati. Con questi, lo spirito buono usa il metodo opposto, stimolando al rimorso la loro coscienza, con il giudizio della ragione. Quindi, primo elemento importante, ti arriva una persona, oppure tu stesso sei in un momento particolare, allora devi saperti dire in che momento sono della mia vita. Perché il fatto che siamo quieti non significa che stiamo andando necessariamente di bene in meglio, come te vedremo nell'altra regola. Potremmo avere dei momenti della vita in cui siamo un po' affossati e iniziamo a andare di male in peggio. E Ignazio dice: quando questo si dà, andrai a catena, cioè c'è tutta una serie di movimenti che Ignazio identifica più che altro a livello di piaceri. Allora, questo è importante sia accompagnando sia le nostre vite, cioè ciò che mi piace, che mi fa piacere ora, non necessariamente viene dal Signore. Guardate bene, questa linea qua è una linea che quindi gioca molto sul sentire, ed è una linea che gradualmente ti porta da un momento di distorsione a una serie di movimenti che cercano di accordarsi con questa nota stonata per farti suonare una sinfonia che più o meno ti sembri buona, perché il nemico non è mica stupido, quindi per cui mediamente cercherà di farti suonare una sinfonia più o meno buona, però a partire da una nota distorta che è suonata all'inizio. Allora in questa situazione, se avete una persona che sta parlando con voi, forse la cosa importante non è tanto far tanto leva sui suoi sentimenti, sul suo mi piace piuttosto che non mi piace, piuttosto che mi emoziona o non mi emoziona, ma, come dire Ignazio, sui pensieri. Cosa dice? Lo spirito buono usa il metodo opposto, stimolando al rimorso, quindi rimorso della coscienza, cioè sento che dentro qualcosa non va. La nostra amica a un certo punto ha il rimorso, ma non lo vuole ascoltare. E allora inizia con fretta a mettere in atto una serie di processi che la portino velocemente fuori. Ricordatevi sempre, una cosa è la fretta, una cosa è la prontezza. La fretta non è mai del Signore. E lei ha una fretta terribile, compra il biglietto a un prezzo assurdo, lei deve scappare, deve fuggire, perché sente un rimorso e non vuole pensare, quindi il confronto le avrebbe imposto di pensare. E lei rifiuta il confronto con tutti perché non vuole pensare. Anche vomitare addosso al caro Franco tutti i suoi sentimenti è un modo per non pensare e per buttare fuori tutto. Quindi il Signore da questo rimorso fondamentale che è come un frenarti, ti dice fermo, cerca di capire cosa sta succedendo. E quindi qua mediamente il Signore si muoverà sui pensieri a partire da questo sentimento di qualcosa che non sta funzionando. E quindi mediamente una persona così e noi stessi dovremmo stare attenti quando siamo in questa situazione ai pensieri che ci vengono, ai pensieri che partono dall'origine di questo qualcosa non va, qualcosa non sta funzionando. E anche una persona che viene a parlarci, aiutiamola a tornare qua a quei pensieri che stimolano al rimorso. È questo giudizio ragionevole, ok? A riportarla al buon senso. Forse lei in quel momento non si è data la possibilità, perché non aveva interlocutori mentre era spersa a Milano. Altro elemento importante, forse una persona che, perché il parroco già l'accompagnava questa, quindi forse una cosa importante sarebbe stata, se una delle nostre va a fare l'Erasmus, per esempio, diglielo. Cercate una persona lì con cui confrontarti, perché ci saranno una serie di movimenti che forse non saprei gestire. Domanda.
Cioè, i pensieri però derivano da uno stato, no? Cioè, se lei ha
stato di rimorso. Diciamo che i pensieri attraverso cui lo spirito buono cerca di frenarti è, da un lato il rimorso, e lei lo sente, no? Anche noi lo sentiamo quando ci buttiamo nel fosso, che c'è qualcosa che non sta girando bene. E poi c'è una serie di pensieri che in qualche modo ti rimordono la coscienza, vanno in controtendenza, cioè ti fanno male. Se il nemico cerca di spingerti e dirti bravo, bravissimo, continua su questa linea, cosa vuoi che sia questa piccola sciocchezzuola, eccetera eccetera, no, devi prenderti i tuoi spazi, devi prendere tutte cose verissime, devi prendere la tua indipendenza, qui sei oppresso, tranche, e poi il parroco in effetti ti sta schiacciando perché forse è un frustrato, e invece tu come cappellano potresti, allora fatti la tua squadra, fagli vedere chi sei, ok? Cioè girerà in questo senso, no? Il rimorso che ti tocca ti darà dei pensieri diversi e ti dirà vabbè, cerca di guardare, che ne so, esatto. Mediamente saranno cose che ti chiedono di frenare e di rimettere in questione il tuo cammino, staccarti da queste piacevolezze in cui stai entrando e iniziare a dire ok, come sta muovendo la situazione qua? E questo è importante quando accompagniamo una persona, perché altrimenti, se questa qua non ha capito bene che cos'è la consolazione, pensa di essere addirittura in consolazione. Anche noi a volte possiamo addirittura pensare di essere in consolazione, perché a livello del mi piace o non mi piace si muovono tante cose. Allora, è importante quando poi ci sono degli elementi chiari che mi stanno parlando. Gli elementi che stanno parlando a questa ragazza sono isolamento, scopo del nemico è isolare. Questo l'aveva capito benissimo, anche i romani: se tu non dividi non puoi regnare su nessuno. Quindi uno, isolamento. Due, altro elemento interessante che mi sta vivendo è paura di non farcela, le sue paure aumentano, di non essere adeguata, di non essere all'altezza, eccetera eccetera. Quindi c'è una serie di elementi che stanno urlando che qualcosa non sta funzionando, che dovrebbero farla pensare al che fare. La nostra giovinetta è appunto un po' inesperta, allora forse si perde un po'. In coloro che si impegnano a purificarsi dei loro peccati e che procedono di bene in meglio nel servizio di nostro Signore, avviene il contrario della prima regola. In questo caso, infatti, è proprio dello spirito cattivo rimordere e rattristare. Allora, Questo è l'esempio contrario, è la decisione presa all'inizio. Quando la nostra amica prende la decisione all'inizio, per quanto possa essere una decisione complessa, lei vive questi sentimenti, tanto di bene in meglio, vive pace, le sue relazioni sono unificate col padre, con gli amici, eccetera, eccetera. Vive, ecco, un'apertura alla vita, sta andando tutti bene in meglio. Il nemico cerca di rattristarla, gli dice: guarda che tuo papà è solo, guarda che, eccetera, eccetera. Lei ha il coraggio di parlarne e il padre gli dice: figlia mia, stai tranquilla. Come dice segue col cuore la regola, poi la difficoltà è turbare con false ragioni, che se non vengono dette, se non vengono esternate, poi lavorano. Lei qua abbastanza scaltra da invece esternarle. Anche la nostra vita, quando stiamo andando bene, però iniziano a muoversi degli elementi dissonanti che vogliono andare in un'altra direzione, cosa importante è ascoltarli, sentirli. Non bisogna avere paura, anche quando sto andando di bene in meglio, sentire che cosa mi sta dicendo questa voce che cerca di turbarmi, che paura sta facendo nascere, appunto la sua naturalmente è la paura di lasciare casa, e questo che bisogno sta dicendo, perché ogni paura grida un bisogno, è probabilmente il suo bisogno di relazioni, di sentirsi amata, di sentirsi accolta, perché andando a Milano non so se verrà amata e accolta, però finché c'è questa paura che si muove, tutto può essere complesso. Lei prende questa paura e ne parla col padre e scopre che è amata, eccetera, eccetera. Questo le permette di fare la scelta, perché dà voce alla paura, porre difficoltà e turbare con false ragioni per impedire di andare avanti. Invece, proprio dello spirito buono, dare coraggio ed energie, consolazioni e lacrime, ispirazioni e serenità, quindi è una gamma di sentimenti. Quando faccio una scelta, devo essere in consolazione. Questo è molto chiaro per Ignazio, perché in consolazione mi parla il Signore prevalentemente, quindi posso prendere una buona scelta. La consolazione è una gamma di sentimenti, tra cui anche sentimenti forti, quindi sento coraggio, sento energia, consolazione e lacrime, ispirazione, serenità, diminuendo o rimuovendo ogni difficoltà per andare avanti nella via del bene. E difatti lei si fa trascinare da questi sentimenti, da queste emozioni a Milano. Quindi il processo decisionale originario è buono, perché ci sono tutti questi elementi che hanno giocato. C'era la pace, ci sono state delle paure, ma sono state affrontate nel dialogo, cosa che non farà Milano, e quelle paure non affrontate nel dialogo, di un bisogno reale di sentirsi riconosciuta, amata, stimata, eccetera, eccetera, a un certo punto esplodono. Mentre qua queste paure lei ha il coraggio di parlarne e ha il coraggio di mettere davanti al padre il vero bisogno, e il padre, che è un buon padre, glielo conferma, dice: guarda, non ti preoccupare, anche a Milano io ci sarò, o comunque ti starò vicino, ti chiamerò, non temere, ok? Il parroco probabilmente in questo caso nel processo decisionale le suggerirà due cose se sta andando via. Numero uno, trovati una persona che possa esserti farti da punto di riferimento. E in questo bisogna essere molto liberi, perché a volte risulta difficile, soprattutto quando ci affezioniamo alle persone, digli cercati un altro, a volte è complesso. Punto 2, una comunità. Se si conosce qualcuno, indirizzarla direttamente noi a una comunità, piuttosto che chiedergli subito che se la cerchi. Cioè, anche Gesù Cristo è andato avanti da solo. Dopo un po' di tempo, nel Vangelo di Luca, che si è mosso da solo, ha aggregato una comunità e ha fatto l'itinerario. Senza comunità non si procede, non si va avanti. Quindi probabilmente un buon suggerimento potrebbe essere, visto che sei nelle ancelle del Sacro Cuore, chiedi a una di loro, piuttosto che senti che gruppo c'è, inizia a coinvolgerti, eccetera. Però aiutati. Terza regola, la consolazione spirituale. E per noi è importantissimo questo. Cioè, sapere esattamente che cos'è consolazione vuol dire sapere esattamente in base in quale stato spirituale bisogna prendere le decisioni. Terza regola, la consolazione spirituale si intende quando si produce uno stimolo interiore per cui l'anima si infiamma di amore per il suo creatore e signore. Quindi, consolazione è una fiamma. Quindi la decisione, io posso Naturalmente poi andrà ponderata a vedere la durata di questa consolazione, eccetera. Però gli elementi della consolazione, il primo elemento di gnosis è una fiamma. Quindi non è soltanto la pace il momento in cui scelgo, ma anche in questi momenti in cui sono infiammato. Per chi? Per il suo creatore e signore. Quindi la fiamma che mi riporta a Dio, al principio fondamento, per dirla in due parole. Quindi cosa accadrà? Che non può amare nessuna delle realtà di questo mondo per se stessa, ma solo per il creatore di tutte, principio e fondamento, duro e puro, bellissimo. Cioè la consolazione che cos'è? È amare ogni cosa in Cristo, amare ogni cosa in Dio. E allora questa ragazza probabilmente, forse non l'avrà messo a tema, però la sua decisione di andare a Milano è il suo modo per dar corpo al regno. A Milano ci va con queste motivazioni. È importante aiutare una persona che ti parla a rendersene consapevole, perché tante cose una persona giovane di 19 anni le vive e non è consapevole. Allora aspetta a noi renderla consapevole, aiutarla a trovare parole e a esserne consapevole. Anche per noi è molto importante, perché la qualità di questa fiamma, come la capisco se è una buona fiamma? Beh, innanzitutto se il mio processo è fondamentalmente di bene in meglio, ma poi se ognuna delle cose io la vivo in Cristo Signore, cioè se la vivo nell'ottica del principio fondamento, tutto dono, tutto è suo. Questa è la consolazione, questo sguardo sulle creature e sulle cose che dice, ecco, è tutto tuo, è tutto anche mio. Poi dice, per quello abbiamo insistito tanto sul principio fondamento, perché se il principio fondamento non è chiaro, la consolazione non è chiara, perché è quello stato che avete sperimentato il principio fondamento. Così pure, quando uno versa lacrime che lo portano all'amore del Signore, quindi, da un lato questa fiamma è tutto in Dio, principio fondamento, poi lacrime, appunto, che per Ignazio sono di due tipi. Uno è le lacrime d'amore, cioè c'è un momento in cui anche il nostro corpo, la nostra fisicità, la nostra psiche davanti al contatto con Dio detona, e le lacrime sono di quei segnali, no? Del fatto che la sua presenza deborda dal nostro fisico. Oppure, e dice, ci sono due tipi di lacrime che sono sempre consolazione. Il primo è appunto quei momenti fantastici in cui il Signore ci sfiora col suo dito, e allora io le chiamo lacrime dolci, LD. Poi ci sono LA, le lacrime cosiddette amare, ma che sono sempre consolazione per Ignazio. Sono le lacrime versate per il dolore dei miei peccati, cioè sono i momenti in cui veramente non è senso di colpa, non è questione di sensi di colpa, è questione di sentirmi davanti al mio Signore così pieno d'amore per me, un poveretto, un traditore, e lì si versano lacrime di consolazione, perché ci si sente accolti per quello che si è, sia per la passione di Cristo nostro Signore, quindi per i peccati miei e per la passione di Cristo, cioè associarsi alla sua passione, al suo dolore. In qualche modo è lacrime di consolazione anche qualche volta che accompagniamo una persona che ci mette nelle mani delle situazioni incredibili, e ce ne succedono in confessionale, in accompagnamenti, e noi ci commuoviamo davanti a quella persona. Quella è la consolazione, cioè piangiamo per il dolore che lei prova. Come direbbe Paolo, mi sono fatto tutto a tutti, ho pianto con chi piangeva, ho riso con chi rideva, eccetera eccetera. Questa è consolazione. Sia per altri motivi direttamente ordinati al suo servizio e alla sua lode. Ecco qua. Quindi, servizio e lode come altri due criteri per identificare la consolazione. Tutto ciò che mi fa versare lacrime in relazione, o insomma mi fa accendere il mio cuore, infiamma il mio cuore rispetto al servizio e alla lode, fa parte della consolazione. Ed è molto bello perché Ignazio lascia un ambito molto ampio, no? Tutto ciò, come dice lui, ecco, per tutti gli altri motivi direttamente ordinati al suo servizio e alla sua lode. Questa è
consolazione.
Infine, si tende per consolazione, e qui riassume, ogni aumento di speranza nella mia salvezza, nella salvezza degli altri, nella salvezza del mondo, fiducia, fede e carità, fiducia e capacità di amare. Quando questi tre elementi crescono, sei in consolazione. Quindi altro elemento attraverso il quale puoi capire dove sei, se sei desolato o consolato, è se questi tre elementi fondamentali della nostra vita da presbiteri e da cristiani stanno crescendo. Appunto la fiducia in me, negli altri, nel mondo, la speranza e l'amore. Se io sto crescendo in queste tre dimensioni, sono in stato di consolazione e quindi posso fare scelte ben fatte. E ogni gioia interiore che stimola e attrae alle realtà celesti, ok? Quindi gioia, altra parola cruciale per definire la consolazione, gioia interiore che mi porta in alto, ok? Attraendomi alle realtà celesti e alla salvezza dell'anima, dandole tranquillità e pace del suo creatore e signore. Quindi solo in ultimo passaggio, tranquillità e pace. Mediamente quando avviene qualcuno di noi arriva a un processo concluso, cioè infatti anche la ragazza cosa si diceva? Tranquillità e pace. Però quando ti arriva una persona di tranquillità e pace, è importante perché si rafforzi in quella situazione, che la capisca e quindi che capisca da dove gli deriva la tranquillità e pace, così la rendi libera lentamente, lo rendi libero. E anche per noi è importante, perché sono in tranquillità e pace in questo momento? Perché sto vivendo una crescita nella fiducia, nella speranza dell'amore, perché sono infiammato, eccetera eccetera, da dove lo sto attingendo questa consolazione? In modo da sapere da dove la sto attingendo e continuare a lasciarla penetrare in me. Quindi capite che è importante sia l'accompagnamento della vita personale, questo gioco qua. Secondo elemento che Ignazio prende, dice ok, nella vita si può essere controllati, molto bene, ma nella vita si può essere anche desolati. Allora, vediamo, baraccata. Ignazio per prima cosa dice che la desolazione è tutto il contrario della consolazione, cioè, e poi ci fa una serie di esempi abbastanza esaustivi, però per noi è interessante vedere come la desolazione è entrata nel cuore della nostra amica Teresa o come entra nel nostro. Dice così, prendete tutto il contrario della terza regola, per esempio oscurità dell'anima. Quindi Ignazio, se da un lato c'era questo ardere che quindi richiama la luce, da qui l'oscurità. Oscurità dell'anima, che è quello che inizia a vivere la nostra giovane a un certo punto, quando in maniera particolare alla fine del processo Milano. Quando tutti ci hanno avuto di lei, quando lei lentamente ha quasi abbandonato la preghiera e quando presa dalla fretta, nell'oscurità dell'anima, prende una serie di decisioni in desolazione. Le decisioni in desolazione non si prendono mai. Io in desolazione non scelgo mai niente. Perché? Perché in quel momento è il nemico che mi guida fondamentalmente. Quindi in desolazione non scelgo nulla. Cosa faccio? Tengo duro. Rimango fisso e fermo sulle decisioni prese in consolazione. Ne parlo col mio accompagnatore che mi aiuterà a capire le origini della desolazione e in qualche modo faccio un atto di vado controcorrente, cioè gli vado incontro, mai fuggire dalla desolazione. Bisogna dargli incontro, bisogna capirla, sentirla. Fatto questo, viverla e continuare a fare ciò che in consolazione ho scelto. Arriverà un altro momento di consolazione che mi porterà a poter fare dei cambiamenti, perché forse ci sono delle situazioni che vanno aggiustate, o forse no, vedrò con occhi diversi quello che sto vivendo. Però è importante in desolazione non muoversi. Quindi oscurità dell'anima, capiamo bene cos'è la desolazione, però. Turbamento interiore. Ce n'è uno che funziona. Turbamento. Prima oscurità, secondo turbamento. Sempre dell'anima. Stimolo verso cose basse e terrene. La gamma di sentimenti, inquietudine, eccetera, eccetera. La nostra amica è molto inquieta. Arriva un punto in cui è talmente inquieta che prende una serie di decisioni a raffica e rompe relazioni continuamente. La sua concubina manda il messaggio a Franco, prende questo biglietto a un prezzo assurdo. È una donna in fuga, è inquieta, è turbata. Non capisce, non è l'oscurità. Cerca di agire in quel momento di desolazione con degli atti che vorrebbero portarla alla consolazione, perché non ha il coraggio invece di fermarsi e capire. Lì è stato l'inghippo. Anche quando noi siamo desolati, o quando i ragazzi, quante volte viene un ragazzo che in desolazione ha preso delle scelte assurde, ha cambiato facoltà, ha mollato la ragazza, si è comprato il nuovo iPhone, perché quel momento cerchi consolazione. Se niente si muove dentro, cerchi che qualcosa all'esterno si muova, ma non serve a nulla, anzi aggrava la situazione, perché confonde ancora di più, ti fa spostare l'attenzione. E mediamente la nostra società ci vuole in desolazione, perché uno in desolazione è un ottimo consumatore, compra a ripetizione continuamente. Perché da quelle piccole gioiettine esterne cerchi di riportare su la tua situazione. L'inquietudine è dovuta a diverse agitazioni e tentazioni. Agitazione e tentazione. Poi cos'altro? Così l'anima si inclina a che cosa? Chiaro, sfiducia. Fiducia, la terra del secondo dice qui nessuno, com'è? Nessuno mi ama, ce l'hanno tutti con me, certo. Sfiducia completa in tutto il genere umano, possibilmente non ha speranza, non speranza e non amore. Infatti lei non fa un solo gesto di amore, ma tutti i gesti che fa sono tutti gesti di rottura. È proprio in balia di quest'onda. E quindi come si ritrova? Pigra, si alza a mezzogiorno, pigrizia. Poi cosa? Tiepida, non prega più. E poi cos'altro? Triste, tristissima, isolata, sola. E come? Separata. Come? Come dice bene Ignazio, alcuni di quello lo beccavano bene questo aspetto, di una persona che in questa situazione aiutarla a capire che tu ti senti come? Come se. Perché Ignazio usa questa formuletta? Per dire che il Signore è sempre con te. Sei tu che ti senti come se non ci fosse, ma il Signore c'è. E come se c'è. Si tratterà di aiutare questa persona a guardare dalla parte giusta. È come separata dal suo creatore Signore. Infatti, come la consolazione è contraria alla desolazione, così i pensieri che sorgono dalla consolazione sono contrari a quelli che sorgono dalla desolazione. Perché appunto Ignazio dice, è molto chiaro che quando sei in consolazione nascono determinati pensieri. Cioè, come si sceglie o come aiutiamo una scelta a una persona? Beh, certamente a partire da lentamente aiutarlo a vivere il principio e fondamento e quindi stare in consolazione, i pensieri che derivano da questo saranno buoni immediatamente. E quindi potrà fare una buona scelta. Quindi per questo che abbiamo così molto lasciato sul principio fondamento, perché se quello non è radicato la consolazione che poi genera dei pensieri, che poi genera delle scelte, non si attiva. Perché mediamente quando noi dobbiamo fare delle scelte, e anche i ragazzi che vengono da noi, si centrano sui pensieri. E dico, devo fare una scelta, e quindi penso. Penso, dovrei fare così, dovrei fare cosà, il giorno dopo è tutto il contrario, e poi dopo due giorni ritorno a quello che avevo pensato all'origine. Perché per Ignazio è molto chiaro che quando devi fare una scelta non si tratta di pensare, prima di tutto si tratta di sentire. Questo è il gioco. Sentire. La prima cosa è sentire. Il sentire porta dei pensieri e porta delle scelte. E quindi integra la tua persona, ma a partire dal sentire. Noi invece mediamente, questo mondo mediamente gioca sul pensare, devi fare una scelta importante e inizia a pensare. Ignazio, anche lui userà questo a un certo punto è uno dei metodi di discernimento, il terzo, quello per le scelte immutabili, ma semplicemente per diciamo così, disannebbiare il campo in scelte un po' complesse. Però sempre la prima cosa è che chi si mette a valutare i suoi pensieri sia in un certo stato di consolazione per fare una scelta. Quinta regola: nel tempo della desolazione non bisogna mai fare cambiamenti. Quindi quando è che non si cambia? Quando sono in desolazione, con tutti gli elementi che abbiamo detto. Tutti questi.
Posso fare una domanda? Forse non è chiarissimo. Che prima dicevi, no, che quando uno ha un rimorso deve ricorrere al pensiero. E invece adesso qui bisogna partire per sentire.
Certo, perché tu quando hai rimorso, cioè all'inizio diciamo,
sì, la prima,
siccome il nemico ti sta portando a livello emozionale,
sì, quindi è un sentire diverso,
certo, perché tu non stai sentendo nel Signore, tu stai sentendo a livello superficiale, sì, quindi giustamente a livello profondo hai il rimorso che genera dei pensieri e il Signore ti trascina con i pensieri a cercare di dire qualcosa non sta funzionando, risvegliati. Però se tu non sentissi il rimorso col pensiero non ricalcoleresti giorno,
quindi sotto il pensiero c'è,
esatto. Altre domande? Se c'è qualcosa da fare?
Mediamente le persone che vengono da noi, no? Magari ci chiedono delle cose così, senza partire da una vita di preghiera spirituale, quindi, cioè, non,
certo. E infatti lì, bravo. E infatti lì è molto importante non entrare nel gioco. Perché mediamente se le persone arrivano che sono qua, vorranno da te una parola per prendere una decisione che gli risolva la vita, ok? Ma io non entro qua, non sono psicologo, non mi interessa fare lo psicologo da quattro soldi a questo punto. Io ti riporto qua, dico sì sì, ok, devi prendere questa scelta, ma questo pensiero da cosa è originato? Da che sentimento è originato? Oppure questo pensiero cosa ti fa sentire? Io ti riporto a sentire, perché se io entro qua, a quel punto sto giocando su un secondo livello, ma devo aiutare la persona che viene a rendersi conto che è qua che deve andare, quindi il mio lavoro è riportarla là. Dico, guarda cara, io tra queste due cose non ho idea di cosa sia il meglio per te. La cosa che adesso mi interessa di più è capire questo pensiero da dove arriva, è agganciato alla consolazione, sei in principio e fondamento, non glielo dirò così, però verifico io prima con le domande giuste se lei è in principio e fondamento, se lei è radicata,
certo.
E se vedo che questa cosa è tutta traballante, dico bene, allora forse prima di fare questa scelta direi iniziamo a mettere questa situazione nelle mani del Signore.
In genere quando propone una cosa così, cioè la gente
è nostro.
E quanto conta il nostro stato in accompagnare gli altri?
Certamente conta.
Cioè la nostra santità allora, alla fine, no? Personale.
Diciamo così, a meno che tu non sia legato effettivamente alla persona che è davanti, uomo o donna che sia, okay. Mediamente avere una certa chiarezza di come si muovono le cose ti aiuta comunque. Come diceva bene Santa Teresa, tra due confessori, uno molto santo, uno molto preparato, due accompagnatori, uno molto santo e uno molto preparato, io andrò da quello preparato, non da quello santo, perché è vero che può influire, certo, più tu sei in grazia più hai una certa lucidità dentro di te, però è anche vero che questa cosa qua non ti impedisce di aiutare, anzi paradossalmente a volte in situazioni tue un po' travagliate, se stai bene a sentire l'altra e quindi la sua attenzione la porti su di lei e non su di te, il Signore ti darà qualche parola che a volte ti fermi e dici: caspita, vedi, il Signore l'ha detto a me, non l'ha detto a lei, cioè l'ha detto anche a lei, ma attraverso la mia bocca ha parlato a me, sono io in questa situazione. Quindi non è certo, tanto quanto, tanto più si riesce a stare in una certa situazione di grazia, ok, ma è più facile. Però il Signore comunque lavora, se appunto tu ti lavori con quella persona, stai con quella persona cercando di volergli bene così come sei. Perché tra l'altro c'è anche un altro tranellino che sempre si muove, cioè del fatto che come c'è un film interessante che è quello di Mandela sul
Invictus,
che a un certo punto Mandela parla con il grande capitano dell'altra squadra e il capitano gli dice che appunto c'è un problema di ginocchio, non mi ricordo che ce l'aveva, e lui fa: non si è mai al 100%, cioè non siamo mai al 100%, non saremo mai in intimità assoluta con Dio, quello è il paradiso. Quindi nella situazione attuale in cui ci troviamo avremo dei momenti in cui magari saremo in momenti di difficoltà o fragilità, ma per la grazia che abbiamo ricevuto, se davvero stiamo dentro la situazione, se davvero guardiamo la persona e chiediamo il dono dello Spirito, il Signore lavora comunque. Certo, tanto più siamo vicini, tanto più saremo sensibili allo Spirito, tanto più possiamo aiutare. Però a volte diventa un alibi il dire: sono in molte difficoltà, non aiuto gli altri. Perché può essere un alibi? Perché porta a che cosa? Isolamento. Ogni volta che ci isoliamo, la campanella d'allarme deve suonare. Ok? Allora, nel tempo della esalazione non bisogna mai fare cambiamenti, l'abbiamo detto. Infatti, nella esalazione. Ah no, non l'abbiamo detto. Non bisogna mai fare cambiamenti, ma rimanere fermi e costanti nei propositi, nelle decisioni che saranno nel giorno precedente a quella desolazione. Interessante, Ignazio dice, nel giorno precedente. Cioè, la consolazione non è conquistata per sempre, ma è una questione giornaliera, in qualche modo, la vita dello Spirito. Allora, con molta intelligenza, Ignazio dice, ecco, nella decisione in cui si era, nella consolazione precedente. La decisione in cui si era nel giorno precedente a quella desolazione, perché questo noi continuamente cioè nessuno è installato nella consolazione, ma continuamente sentiamo delle oscillazioni nell'ordinarietà del tempo. Allora è importante, per quello Ignazio è così fissato con l'esame di consapevolezza della giornata, perché io alla fine della giornata devo capire se ho vissuto fondamentalmente in consolazione o in desolazione, davvero, perché altrimenti le mie scelte a catena si possono ingarbugliare. Quindi nel giorno precedente a quella desolazione o nella decisione in cui si era nella consolazione precedente. Infatti, come nella consolazione ci guida e ci consiglia lo spirito buono, così nella desolazione lo fa il cattivo, e con i suoi consigli non possiamo prendere la strada giusta. Quindi Ignazio qua lo ribadisce ancora una volta: in desolazione non si sceglie un bel niente, si resta fermi al giorno prima della desolazione, oppure si resta fermi alla consolazione precedente. Ma allora cosa si fa? Come si vive la desolazione? Perché così è un po' tosta. Dice così: durante la desolazione, uno, non dobbiamo, e lo ripete, la sesta regola, non dobbiamo cambiare i propositi precedenti, però giova molto reagire intensamente contro la desolazione. Facendo che cosa? Per esempio, ognuno poi saprà che cosa lo aiuta di più. Però lui dice, per esempio, insisto di più nella preghiera e nella meditazione, cosa che a livello naturale non ci farebbe mai. Se sono in desolazione, io più che altro tendo ad accorciare la preghiera, tendo a streminzire un po' la preghiera. Invece no, dice, no, vai al contrario. Quindi insisti nella preghiera e nella meditazione. Prolunga gli esami di coscienza, cioè cerca di capire cosa sta succedendo, e aggiungendo qualche forma conveniente di penitenza, cioè liberati da delle cose che forse in questo momento ti stanno ostacolando. cose che forse in questo momento sono in più, qualche forma appunto di penitenza, che vuol dire torna a una certa sobrietà, togli quello che è in più, togli il sovrappiù. Vado veloce con la settima, altrimenti non mi posso andare più via. Che si trova nella desolazione, consideri che il Signore, per provarlo, l'ho affidato alle sue forze naturali, perché resista alle diverse agitazioni e tentazioni del nemico, e può riuscirci con l'aiuto di Dio, che gli rimane sempre, anche se non lo sente chiaramente. Allora è interessante, questo a volte ci sfugge, ma in desolazione non dobbiamo temere, perché il Signore ci dà sempre la grazia sufficiente. Questo abbiamo studiato benissimo quando eravamo in teologia, ed è vero. Però si tratta di sperimentarlo, perché tutto quello che sappiamo, quando lo sperimentiamo e lo sentiamo, diventa la nostra vita. E allora il nostro parlare è carico di senso per le persone che abbiamo davanti, perché gli stiamo dicendo cose che noi abbiamo sperimentato. Allora, evitare le fughe, starci dentro, sapere che è il mio sentire il Signore lontano. Il Signore è là. È io che non lo vedo, ma lui c'è. A volte è sano essere abbandonate le nostre forze naturali, perché mediamente noi viviamo appunto come presbiteri consolati per consolare, e invece a volte, e questa volta ci monta un po' la testa, a volte è sano stare nelle nostre forze naturali e riconoscersi dei poveracci, perché diciamo così, almeno io sicuramente sono tutti dei poveracci, dei peccatori perdonati che il Signore rimette in corsa continuamente. Allora un momento la desolazione che ti riporta all'essenza di ciò che sei, e non scandalizzarti di ciò, di come sono gli altri, perché altrimenti si inizia a insuperbirsi e si inizia a giudicare. Non sento, anche se dica
una domanda. Quindi se nella desolazione, credo, no, se ho capito bene, per tornare al principio e fondamento, anche la preghiera prolungata, quindi questo agire contro, ma come si vince il rischio dell'isolamento? Cioè, abbandonato, lasciato nelle proprie forze naturali, c'è comunque un rimando alla comunità, un accompagnatore, che se no si fa il gioco del nemico.
No, certo.
Poi su questo lo riprenderemo,
sì. Perché poi metteremo anche tutte le varie cause della desolazione, perché viene, perché non viene. A volte è un momento di purificazione estremo, cioè ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di, perché siamo cresciuti nella grazia. A volte si pensa che perché siamo decresciuti, no, siccome siamo cresciuti nella grazia, allora il Signore ci può mettere davanti qualcosa su cui ancora non siamo così tanto cresciuti, ci possiamo mettere in mano. E questo a volte lo vivi in desolazione, è il momento in cui prendi contatto con magari dei buchi relazionali, affettivi, di vario genere della tua esistenza, e si tratta di metterci in mano senza spaventarsi. È vero infatti che il Signore gli ha sottratto il molto fervore, il grande amore, la grande grazia, però gli ha lasciato la grazia sufficiente per la salvezza eterna. Ed è quel sentirsi appesi a un filo che in definitiva ci fa vivere il principio fondamentale. E quel sentirsi davvero vivi se siamo nelle mani di Dio. Non abbiamo rimedio. E quel dire con Ignazio solo il tuo amore e la tua grazia.